Ieri vi ho raccontato il modo con cui è stata creata la riforma del 2001, il non esemplare modo con cui è venuta alla vita, e potremmo anche parlare del non esemplare modo con cui è stata allevata. Vi dicevo, la riforma entra in vigore nel novembre del 2001. Il governo, ostile a riforme, fa finta di niente. Fa finta di niente, è un singolare atteggiamento dello struzzo. Non a caso lo struzzo è diventato famoso per questo suo atteggiamento poco lungimirante. E questo far finta di niente ha comportato, diciamo, due strategie. Una prima strategia è stata quella di dire, beh, c'è la riforma. La riforma è auto-applicativa. Non c'è bisogno di far seguire alla riforma una nuova operazione di trasferimento delle funzioni. Questa è stata una scelta deliberata e secondo me forsennata. Dissennata, non forsennata. La seconda scelta è stata quella di dire, beh, però, no, c'è bisogno di un'attuazione legislativa. Ma questa attuazione legislativa non riguarda le funzioni amministrative, non riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, ma riguarda essenzialmente il problema della revisione della legislazione attuale per dare alle regioni le cornici normative nelle materie di loro competenza. E grazie a questa riforma, a questo secondo intendimento, l'allora ministro delle regioni La Loggia è riuscito a far passare prima in Consiglio dei Ministri e poi in Parlamento una legge che porta il suo nome, la legge della Loggia, che è la 131 del 2003, che ha il sorprendente titolo Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 3 del 2001, ma in realtà è una legge del giugno 2003, per cui questa legge entra in vigore fine giugno del 2003, un anno e mezzo dopo l'entrata in vigore della riforma. E questa legge passerà alla storia come la più inutile delle leggi della Repubblica, nel senso che non ha prodotto nulla. Ha solo prodotto una sentenza della Corte Costituzionale con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo un pezzo di questa legge perché era fuori di qualsiasi normalità, nel senso della norma. Nel frattempo il governo ha continuato, ha iniziato, era insediato nel 2001, governo che aveva come suo obiettivo la realizzazione del federalismo. Notate, perché quella maggioranza dominata dalla Lega aveva impallinato la riforma del 2001 non perché fosse una fetenzia come era oggettivamente, ma perché era troppo poco. Bisognava fare di più, perché il federalismo è una cosa seria. E il governo però, che sventolava la bandiera del federalismo, ha iniziato a comportarsi come più centralistico dei governi della storia italiana. La prima legge finanziaria varata da quel governo è una legge finanziaria che era del tutto ignara dell'esistenza dell'autonomia regionale. Cioè una legge che sarebbe stata dichiarata illegittima in molti punti alla luce della vecchia Costituzione, tanto più alla luce della nuova Costituzione. E infatti, proprio sulla prima legge finanziaria dopo la riforma del 2001, la legge finanziaria del 2002, si è accumulato il primo catastrofico contenzioso Stato-Regioni. Per capire l'origine di questo contenzioso, dobbiamo incominciare a esaminare la struttura dell'articolo 117 e la struttura dell'articolo 118. Il 117 continua a riguardare, come nella Costituzione del 48, la funzione legislativa, mentre il 118 riguarda, come nella Costituzione del 48, la funzione amministrativa. Mantiene la numerazione in parallelo con la Costituzione del 48. Però invece il sistema di organizzazione del riparto delle funzioni legislative e il sistema di riparto delle funzioni amministrative è totalmente diverso. Radicalmente diverso. I primi commentatori della riforma del 2001, un po' avventatamente, dissero: è cambiato totalmente tutto. Siamo di fronte a un sistema di relazioni Stato e Regioni completamente diverso del tutto originale e che quindi va studiato e consolidato come qualcosa di nuovo, c'è una rottura netta con la Costituzione del 48. Questo perché? Per la funzione legislativa, ieri vi dicevo, il fatto nuovo è l'enumerazione delle funzioni dello Stato. Facendo finta di essere diventati o essere nati come paese federale, la nostra Costituzione dice quello che fa lo Stato. E quello che fa lo Stato lo organizza in due elenchi, che sono rispettivamente, accidenti, l'elenco contenuto nel comma secondo delle funzioni dette esclusive dello Stato e l'elenco contenuto nel 117 terzo comma delle funzioni concorrenti. Non c'è un elenco delle funzioni regionali perché il 117 quarto comma pone la clausola residuale. Tutto ciò che non è elencato spetta alle regioni. Le lavagne le fanno troppo piccole. Questo è l'impianto. La Costituzione si preoccupa di dire ciò che fa lo Stato e tutto ciò che non attribuisce esplicitamente compete automaticamente alle regioni. La cosa è buffa in sé, ma è ancora più buffa se poi si va a leggere le materie. Ieri vi dicevo, inopinatamente si decide di riprendere la tecnica costituzionale della scrittura di titoli di materie, che non l'ha prescritto lo Spirito Santo, è una scelta di tecnica legislativa. Ahimè, è una scelta di tecnica legislativa che si è dimostrata nel 48 fallimentare. Viene ripresa tale quale, ma con la differenza che le materie vengono riscritte, per cui tutto il prodotto, diciamo, consolidato della gestione delle etichette della Costituzione del 117 viene messo da parte. Sono pochissime le etichette del 117 di allora che si ritrovano nel testo costituzionale, quasi nessune, e vengono prodotte nuove etichette. La riforma costituzionale semplicemente produce una nuova mazzetta di etichette che vanno a riempire, a caratterizzare dei contenitori, solo che questa volta sono i contenitori delle competenze dello Stato. Si tiene la tecnica, si cambia l'indirizzo di strategie, La strategia è quella di delimitare le funzioni dello Stato. La tecnica è la stessa usata nel 48 invece per individuare le funzioni delle regioni. Ieri, cercando di capire che cosa succede in caso di calamità, vi ho fatto un rapido elenco delle funzioni esclusive dello Stato e anche quelle concorrenti. Oggi proviamo a vederlo con un sguardo più analitico. La lettera A ci dice che lo Stato è legislazione esclusiva nella materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato. Rapporti dello Stato con l'Unione Europea. Diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea. Allora, che il Costituente si preoccupi di dire che la politica estera dello Stato la esercita lo Stato, forse non era strettamente necessario. L'unica cosa che dice questa norma è una cosa importante, e cioè che esiste evidentemente una politica estera non dello Stato. Infatti, tra le competenze concorrenti, la prima dice rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle regioni. Per cui la prima lettera in sostanza ci sta semplicemente dicendo è cambiato qualcosa nel senso che la politica estera non è più un monopolio statale, è diventato una competenza in parte dello Stato dove è lo Stato ad agire e in parte delle regioni dove sono le regioni ad agire. Siccome questo è incredibile, c'è una norma che poi precisa. Perché è incredibile? Perché se la regione Umbria va in Cina dicendo facciamo un trattato internazionale su, che so che io, i microchip, i cinesi dicono ma tu chi sei? Quali sono le tue credenziali? Io sono da Repubblica Cinese, tu sei la regione Umbria, allora vai a parlare con qualche regione mia e non mi rompere le scatole, non hai sovranità, non hai la personalità giuridica. È come se arrivasse a casa vostra dicendo buongiorno, io sono l'amministratore del gruppo Fiat, lei amministra che cosa? Mi dia le sue credenziali, lei che cosa è capace giuridicamente di fare? Lei rappresenta la Fiat o non rappresenta la Fiat? La potere di firma, quello che lei firma impegna la Fiat oppure no? Perché se impegna la Fiat allora lei è Fiat. Ma se non impegna la Fiat è un cialtrone, è forse un ciabattano, no? E lo stesso è sul piano internazionale. Sul piano internazionale la soggettività è degli Stati. È vero che ci sono fenomeni un po' dubbi, più ricchi, eccetera, per cui l'ordine di Malta, per esempio, si considera un soggetto di diritto internazionale, però sono più folklore che realtà. Ma certo è che una regione italiana non può pensare di avere soggettività internazionale, per cui dire che la politica estera della regione è competenza concorrente è dire che la regione può fare delle attività di politica estera, di relazioni estere, ma questa è sottoposta alle leggi cornice, delle leggi cornice dello Stato. E per di più c'è una norma che troviamo un po' più in là nel 117 che dice l'ultimo comma del 117. C'è qualcuno che mi regala un fazzoletto di carta? Scusate, ma in questa giornata tribolata, grazie. L'ultimo comma del 117 ci dice nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con stati e intese con enti territoriali interni all'altro stato nei casi e con le forme disciplinati da legge dello Stato. Allora pensate voi che bellezza. Abbiamo solo su questo profilo quattro norme diverse. Quattro. Ognuna delle quali crea un qualche imbarazzo all'interprete. La più imbarazzante è il 117 primo comma, che dice: la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, ci mancherebbe, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, questo è dato per acquisito per via giurisprudenziale, e dagli obblighi internazionali. Per la prima volta in Italia si introduce una norma che dice che le leggi sono sottoposte agli obblighi internazionali. Prima volta. Perché fino all'entrata in vigore della riforma del 2001 la giurisprudenza costituzionale era ferrea sul punto e diceva, a parte l'Unione Europea che ricade nella clausola di cessione di sovranità dell'articolo 11 COST, do per scontato che voi lo sappiate questo problema, i trattati internazionali sono fonti di un altro ordinamento che vincono la Repubblica Italiana sul piano del diritto internazionale, ma non producono conseguenze interne, le producono soltanto in forza dell'ordine di esecuzione o della legge di esecuzione. Il che significa che se un trattato è ratificato con autorizzazione legislativa e in quella legge c'è un ordine di esecuzione, essendo l'ordine di esecuzione norma di legge ordinaria, le norme introdotte da quel trattato vanno a occupare il gradino gerarchico della legge ordinaria, senza nessun privilegio, il che significa che lo Stato italiano può ordinare l'esecuzione di un trattato e il giorno dopo fare una legge che va contro gli obblighi assunti sul piano internazionale. E la Corte ha detto, non c'è nessun problema per l'ordinamento interno perché questo provoca abrogazione, fonti pariordinate, per cui la nuova legge abroga l'ordine di esecuzione, le eventuali responsabilità sul piano del diritto internazionale sono di competenza dell'ordinamento internazionale, vuol dire che il contraente di quel trattato si incavolerà con l'Italia, ritirerà gli ambasciatori, farà una nota di protesta, farà il blocco navale, ci bombarderà, insomma, le tipiche reazioni del diritto internazionale che sono tutte molto gentili e carine. Ma questo non produce nessuna conseguenza sul piano interno. Questo era il dogma della Corte Costituzionale che ha resistito fino al 2007, anno in cui la Corte ha finalmente applicato il 117 dicendoci che cosa dice il 117 primo comma, perché dal 2001 al 2007 noi abbiamo discusso intorno all'ipotetico significato di questa disposizione. Perché guardate che la sedes materiae è un argomento tipico dell'interpretazione, le disposizioni vanno interpretate guardando dove sono collocate, e siccome questa disposizione è collocata dentro a un titolo che si chiama le regioni, le province e i comuni, è sorprendente che un vincolo generale alla legislazione della Repubblica Italiana stia nel 117. È l'articolo 10 primo comma che ci dice che le leggi italiane sono soggette alle norme consuetudinarie internazionali. È l'articolo 11 che ci parla di cessione di sovranità. È il 117 che ci dice che ci sono gli obblighi internazionali che vincono le leggi interne. Capite che questo è un argomento interpretativo di una certa forza su cui molti di noi si sono esibiti in spericolate arrampicate sugli specchi per cercare di capire, di dare una spiegazione, un senso. Nel 2001 la Corte, ragionando sulla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sulla CEDU, ha per la prima volta detto papale papale che il 117 primo comma è un vincolo per tutta la legislazione. È cambiato qualcosa in forza di questa norma ed è cambiato il potere del legislatore italiano di contraddire gli obblighi internazionali. La Corte ha detto questo è un potere che non c'è più, la norma internazionale diventa un parametro interposto di valutazione della legittimità della legge interna, perché la legge interna che va contro obblighi internazionali viola indirettamente l'articolo 117 primo comma. Sono tre sentenze 348-349 del 2007, se ricordo bene i numeri, ma potrebbero essere anche 388-389, due sentenze commentatissime, perché poi sono ricche di implicazioni per quanto riguarda in particolare la CEDU. Allora, il primo comma ci parla di rapporti tra ordinamenti e di limiti della legislazione sia statale che regionale. E finalmente nel 2007 abbiamo saputo che cosa significa. Il secondo comma ci parla di politica estera dello Stato e dei rapporti dello Stato con l'Unione Europea, dicendo queste competenze esclusive. Ci mancherebbe anche che le regioni legiferassero sulla politica estera dello Stato, no? Dico, è una norma ultronea, come dicono con i rotamenti giuristi, cioè inutile. Sarebbe abbastanza incredibile che appunto la regione Umbria, che oggi è prescelta come esempio costante, facesse una legge in cui dice allo Stato come fa la sua politica estera. Poi abbiamo una terza norma, che sta nel terzo comma. Legislazione concorrente, per cui lo Stato disciplina i principi fondamentali, per che cosa? Per i rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle regioni. Allora, le regioni possono fare leggi che disciplinano la propria attività internazionale e con l'Unione Europea, fare leggi, qua si sta parlando di potere legislativo, ma queste leggi devono essere rispettare i principi della materia, perché è una competenza concorrente. Uno può anche dire, ma siamo sicuri che questo sia un problema di legislazione? Ora, è vero che alcune regioni hanno fatto una legge generale su come attuano gli obblighi comunitari, sostanzialmente facendo la legge comunitaria regionale, ma su politica estera non è che ci sia una legge della regione che parla di come la regione può fare gli accordi internazionali. Se c'è qualche norma, è una norma di statuto o una norma di regolamento consiliare, perché lì c'è un problema di rapporti tra organi. Allora, certo, se la regione fa un accordo con un'altra regione o la regione fa un accordo con una regione straniera o con uno stato straniero, per il diritto di quella regione è importante sapere come stanno in equilibrio i rapporti tra l'esecutivo che stipula l'accordo e il consiglio regionale che ha la funzione di controllo. Ma su questo non c'è legislazione di principio dello Stato, non c'è niente da dire dello Stato, è lo statuto a disciplinare queste cose. Per cui questa competenza concorrente non appare molto chiara, anzi a me pare molto scura. Diverso invece è, scusate, l'ultima comma dell'articolo 117, che dice: nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con stati e intese con enti territoriali interni dell'altro stato nei casi e con le forme disciplinati dalle leggi dello Stato. Qui vedete, non si parla di competenza legislativa della regione, non si sta dicendo che limiti incontra la legge regionale essendo materia concorrente. Qui si dice come si svolgono le singole attività. Se la regione Umbria vuole fare l'accordo con Hong Kong, lo può fare, ma questo accordo non è fatto con legge, questo è un accordo fatto con atti di diritto internazionale, si stipula un accordo. Questa comma dice la regione può fare quell'accordo nelle forme e con i limiti, non con i principi, ma nelle forme, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Capite? Per cui non si sta, l'oggetto di questa disciplina, di questa norma, di questo comma del 117, non è l'esercizio della potestà legislativa, ma l'esercizio dell'attività internazionale, attività di tipo amministrativo. L'attuazione di questa riserva di legge, in sostanza, è una riserva di legge nei casi e con le forme disciplinate dalla legge dello Stato, l'attuazione è stata fatta con la legge, la LOGGE. Uno dei contenuti vivi e ancora attivi della legge della LOGGE è proprio la disciplina dei casi e dei modi in cui le regioni possono fare trattati. Norma, a mio avviso, sostanzialmente incomprensibile. Però in vigore, neanche contestata più che tanto dalle regioni, perché le regioni tutto sommato non ritengono di essere molto interessate. Dice la legge della LOGGE: tra le altre cose ci sono una serie di norme che insomma ci interessano meno. Le regioni e le province, nelle materie di propria competenza legislativa, possono altresì, perché prima ci sono altre ipotesi, concludere con altri stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali e regolamenti entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Voi capite che questo significa una bella potatura della competenza internazionale, le chiedo ancora un fazzoletto, delle regioni. E poi c'è una cosa ancora più divertente, che dice: a tal fine ogni regione o provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero. Il Ministero può indicare i principi e i criteri da seguire nella conduzione dei negoziati, quindi siamo passati sul piano amministrativo, il Ministro, anzi i funzionari del Ministero. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli Affari Esteri, che, sentite la Presidenza, accerta l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo e conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme di diritto internazionale generale della Convenzione di Vienna. E qui secondo me hanno sballinato completamente il problema, ma la norma è in vigore dal 2003, nessuno poi l'ha contestata, credo che non venga mai applicata, è una norma scritta dai funzionari del Ministero degli Esteri, i quali sono bravissimi ambasciatori, ma di diritto regionale, ve lo posso assicurare, non sanno niente proprio, non sanno neanche che esistano le regioni. Vi immaginate che cosa significa questo procedimento? Questo procedimento significa che per fare un accordo, che poi è un accordo limitato, tecnico, eccetera, la regione deve farsi dare i pieni poteri, per cui la regione, il presidente o un assessore andrà plenipotenziario a rappresentare l'Italia. Io trovo una cosa di una follia totale. Alla fine noi avremo l'assessore dell'Umbria che va a Pechino e stipula un accordo che vincola la Repubblica Italiana, compreso le altre regioni, ovviamente. Io la trovo divertente. Lo vorrei vedere una cosa del genere, vorrei proprio toccarla con mano, ma siccome non esiste, come molte cose, è un po' difficile toccarla con mano. Ma questo è l'unico contenuto, diciamo, serio, operativo della legge della LOGGE. Questa è una norma sul potere sostitutivo, che peraltro è inutile.